Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenute a Pubblica. Una buona giornata da Lele Liguori. Oggi è lunedì e, come stiamo facendo ormai da un paio di settimane, faremo fino alla fine di giugno, la trasmissione Pubblica lascia spazio, lo spazio di questa mezz'ora, alla sintesi delle lezioni di antimafia. Il nuovo ciclo di incontri è iniziato il 26 febbraio scorso, è un ciclo che è ideato dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto e realizzato insieme a noi di Radio Popolare. Oggi ascolteremo una sintesi della terza lezione. Il 19 marzo scorso, ospiti della Casa della Memoria qui a Milano, si è svolto un incontro su una parte importante di storia della Repubblica Italiana, una Repubblica maltrattata dalla Guerra Fredda e dalla strategia della tensione. Titolo di questo terzo incontro e del libro che l'ha suggerito è Crimini inconfessabili, il ventennio dell'antistato che ha voluto e coperto le stragi 1973-1993. Il libro è pubblicato da Fuori Scena Libri e il suo autore è Giuliano Turone. Turone, ex magistrato, nel marzo del 1981 ha scoperto insieme al suo collega Gerardo Colombo gli elenchi con i nomi dei membri della P2, una consorteria criminale che ha cercato di fermare con le trame, gli omicidi, le stragi, il pieno sviluppo della democrazia in Italia. Insieme a Giuliano Turone è intervenuto alla Casa della Memoria Rosario Pantaleo, presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano. L'incontro è stato coordinato poi da Pietro De Luca della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Andiamo dunque alla Casa della Memoria di Milano il 19 marzo scorso. Giuliano Turone.
Bene, mi soffermerò particolarmente su un episodio che secondo me è uno degli episodi più importanti della strategia della tensione, quella di profilo, diciamo così, anglo-americano, di profilo atlantico, cioè l'uccisione di Piersanti Mattarella, erede di Aldo Moro. Mi sembra, questo è il capitolo centrale del libro al quale si arriva partendo dal compromesso storico e poi va a sfociare nelle due sentenze recentissime della strage di Bologna che portano delle prove notevoli anche per l'omicidio di Piersanti Mattarella. Ecco, questo libro prende le mosse dalla storia di questo cosiddetto compromesso storico, che è quella ricerca di accordo politico tra la parte più innovativa della Democrazia Cristiana, impersonata da Aldo Moro, e dal suo erede, poi Piersanti Mattarella. Tra Moro e Mattarella da un lato e il Partito Comunista Italiano degli anni 70, che ormai si era liberato abbondantemente dalle influenze sovietiche ed era impersonato da Enrico Berlinguer, che non a caso nel 73 i sovietici hanno tentato di ucciderlo. E questo è raccontato in uno dei primissimi capitoli del libro. Ora, dopo la guerra mondiale finita nel 1945, le potenze vincitrici si sono spartite le sfere di influenza in due grandi blocchi. Questo lo dico anche perché ci sono dei ragazzi giovani e magari certe cose sfuggono a loro. Le potenze del patto atlantico, di impronta diciamo così anglo-americana, hanno preso il controllo del versante occidentale, mentre l'Unione Sovietica ha preso il controllo del versante opposto con i paesi del patto di Varsavia dell'Europa orientale. L'Italia, che era stata sconfitta nell'ultima guerra mondiale, si è ritrovata, direi per sua fortuna, a essere nel versante occidentale, controllato dalle potenze del patto atlantico. Ho detto per sua fortuna, e lo ripeto, però l'Italia, ahimè, si è trovata anche in una situazione assolutamente scomoda, e cioè la situazione di vedersi rigorosamente sorvegliata sul versante della sua politica interna, è sorvegliata da un atlantismo esasperato, estremamente vigile, che non voleva assolutamente che il Partito Comunista Italiano si avvicinasse al potere, no? Che tra l'altro il Partito Comunista Italiano era l'unico vero partito di opposizione del paese, e si voleva da parte dell'atlantismo esasperato di cui parlavo che il Partito Comunista comunque mantenesse una fortuna elettorale sempre molto contenuta, in modo tale da non avvicinarsi al potere. Paradossalmente, questa vigilanza occhiuta antipartito comunista non si è fatta sentire negli anni 40 e 50, quando in effetti il PC qualche simpatia verso l'Unione Sovietica ce l'aveva, ma invece no, si è fatta sentire questa vigilanza occhiuta soltanto verso la fine degli anni 60. È assunto una natura anche sanguinaria, a partire dalle prime stragi del 69 sui treni e più che altro la prima strage, quella milanese di Piazza Fontana. Davvero paradossalmente, direi, perché a quel punto il Partito Comunista di Enrico Berlinguer si era già trasformato abbondantemente in un partito socialista democratico, anche se c'erano dentro alcune appendici tipo Cossutta, che però erano di una minoranza totale. Quindi un pericolo comunista in Italia non c'era più, anzi, come dicevo, lo stesso Berlinguer era ormai trattato dai sovietici come un nemico pericoloso, tanto appunto che nel 73 hanno tentato di ucciderlo con un finto incidente stradale a Sofia, settembre 1973. Il 73 poi è l'anno dell'attentato ed è anche l'anno in cui inizia il lavorio di ricerca del compromesso storico, vale a dire la ricerca, alla quale accennavo, di un accordo politico tra DC e PC. Una storia davvero disastrosa, perché si è conclusa tragicamente nel sangue, perché Aldo Moro viene assassinato nel 78 e vedremo come sia in gioco comunque anche in questo caso la strategia della tensione, nonostante l'uccisione materiale sia avvenuta da parte di Moretti, delle Brigate Rosse. Dunque, Aldo Moro viene ucciso nel 78, Piersanti Mattarella nell'80. Quindi l'atlantismo esasperato, così ottusamente criminale, che ha determinato questi due omicidi, si renderà conto, questo atlantismo, che il Partito Comunista non è più quello, quello sovietico, non c'è più un pericolo comunista. Se ne è accorto l'atlantismo esasperato soltanto con la caduta del muro di Berlino 1989, e cioè 20 anni, con 20 anni di ritardo.
State ascoltando Radio Popolare, la sintesi delle lezioni di antimafia, la terza lezione con Giuliano Turone, che avete ascoltato fino a un momento fa, ex magistrato, alla Casa della Memoria il 19 marzo scorso. Turone rimette insieme i fili di una storia d'Italia che, come avete sentito, vede uno dei suoi passaggi centrali negli assassini di Aldo Moro e di quello che anche Turone definisce il suo erede politico, Piersanti Mattarella. Questi omicidi avvengono a distanza di 2 anni uno dall'altro, tra il 78 Aldo Moro e il 1980 Piersanti Mattarella. Entrambi, ricorda Turone, sono vittime di una strategia della tensione di matrice atlantica, la definisce così Turone, anglo-americana. La domanda da cui parte questo secondo brano del suo intervento che vi faccio ascoltare è chi è a capo di questa strategia della tensione di matrice atlantica, di questo atlantismo esasperato? Questa è un'espressione che ricorre spesso nel lessico di Turone nel corso di questa lezione. Allora torniamo ad ascoltarlo alla Casa della Memoria il 19 marzo scorso.
Dal 68 e fino agli anni 80 l'atlantismo esasperato è animato in America da personaggi tipo Kissinger e altri, e operava attraverso i servizi segreti del Patto Atlantico, in primo luogo quelli degli Stati Uniti, che hanno scatenato in Italia questa strategia della tensione costellata appunto da stragi e omicidi politici. Una strategia della tensione pilotata da centri di potere occulto come la loggia P2, che eseguiva gli ordini dei servizi segreti USA e che a sua volta controllava totalmente i nostri servizi. Questo potere occulto operava manovrando ambienti criminali diversi da Cosa Nostra alla destra eversiva, Ordine Nuovo prima, e più di recente i nuclei armati rivoluzionari, i NAR di Fioravanti, Membro, Cavallini, giovani ma comunque agguerriti, che sono diventati il braccio armato del sistema P2. E operava questo potere occulto facendo di tutto per depistare le indagini sulle stragi e sugli omicidi, depistare stragi e omicidi verso gli anarchici, verso altri movimenti di sinistra o anche verso ambienti internazionali imprecisati, non ben definiti e inventati anche di sana pianta. Vuoi una pista libanese o una pista palestinese? Ancora oggi chi vuole negare l'evidenza continua a dire che la strage di Bologna l'hanno fatta i palestinesi. È una bugia che insistita, che si continua a ripetere, per cui la gente rimane disorientata, ma è una bugia totale. Lo scopo di questa strategia della tensione è quella di destabilizzare il paese spaventando la popolazione e spingendola verso scelte elettorali conservatrici, visto che si voleva assolutamente evitare che si avvicinasse al potere il partito di Berlinguer. Però il fine ultimo di questa destabilizzazione del paese era quello di stabilizzare invece l'assetto politico del paese, e cioè quello dello statu quo, che era garantito appunto dalla corrente andreottiana e cossighiana della Democrazia Cristiana. Andreotti e Cossiga sono personaggi chiave delle istituzioni contaminate dai poteri occulti. E questo già nel mio libro precedente l'avevo scritto. Devo dire che nessuno mi ha mai querelato. Io ho detto cose assolutamente pesantissime per diverse persone, ma essendo cose documentate e quindi con tanto di citazione in nota a piedi pagina delle fonti, siccome io non tengo conto delle cose che non sono francamente provate, ecco che perché nonostante tutto nessuno mi ha mai querelato. Eccezionalmente poi c'è da dire che nel caso Moro il sistema di potere occulto ha saputo manovrare persino le Brigate Rosse. Come? Con l'intervento di un signore che si chiama Steve Piechenik, un cognome polacco ma è un americano, uno 007 psichiatra diabolicamente geniale, mandato da Henry Kissinger quando morirà recentemente, tutta la cultura liberal americana lo ha definito criminale politico, criminale di guerra, e infatti questo è, e non sono arrivate mai neanche querele dagli eredi di Kissinger. Bene, Kissinger manda a Cossiga questo Steve Piechenik, il quale per giorni e giorni viene a far parte del gruppo di crisi del Ministero dell'Interno di Cossiga, che sapremo poi qualche anno dopo che in questo comitato di crisi il 90% dei membri era affiliato alla P2, compresi i capi dei servizi segreti, che erano il generale Santovito, il generale Grassini, tutte e due della loggia P2. Bene, lui, Steve Piechenik, per giorni e giorni ha parlato ai capi delle BR dicendo loro, facendo credere loro, che lo Stato italiano era favorevole allo scambio di prigionieri, Aldo Moro, italiano, l'ostaggio loro, e i brigatisti detenuti dall'altro lato. Insomma, ha fatto credere alle Brigate Rosse che l'Italia avrebbe acconsentito a questo scambio di prigionieri, salvo poi all'ultimo momento far sapere ai capi della P2 che invece, guarda caso, lo Stato aveva improvvisamente cambiato idea. E in questo modo Steve Piechenik è riuscito, diabolicamente come dicevo prima, inducendo i capi delle BR a reagire a quel voltafaccia che in realtà era inesistente, è riuscito a ottenere che costoro uccidessero Aldo Moro. E poi queste cose le ha poi dichiarate lo stesso Steve Piecenik in ben due libri che sono usciti nel 2006 e nel 2008, dove racconta tutta questa storia come se si vantasse di aver fatto un'operazione politica brillante.
State ascoltando Radio Popolare, una sintesi dell'incontro alla Casa della Memoria il 19 marzo scorso per il ciclo Lezioni di Antimafia, e l'ospite è l'ex magistrato Giuliano Turone, che si sta raccontando le tappe di una storia d'Italia che attraversa un ventennio che appare decisivo sempre di più, anche ascoltando le parole di Turone, tra il 1973 e il 1993. Un pezzo di storia d'Italia caratterizzato da una doppia strategia della tensione, racconta Turone, una di matrice atlantica, anglo-americana, che ha operato in Italia soprattutto in chiave anticomunista, anti-PC, dal dopoguerra 1945, ma soprattutto, come diceva lo stesso Turone, dalla fine degli anni 60, quindi con la strage di Piazza Fontana, fino alla caduta del muro di Berlino 1989. E poi un'altra strategia della tensione, di matrice invece interna, autoctona, la chiama Turone, legata agli anni delle stragi terroristico-mafiose del 92-93. Vi faccio ascoltare ora il passaggio dell'intervento di Giuliano Turone, in cui l'ex magistrato racconta il significato e il contesto dell'omicidio di Piersanti Mattarella nel gennaio del 1980, l'allora presidente della regione Sicilia, erede politico di Aldo Moro, che era stato ucciso soltanto 2 anni prima dalle Brigate Rosse.
Piersanti Mattarella è stato assassinato a Palermo il 6 gennaio del 1980, cioè poco meno di 2 anni dopo l'omicidio Aldo Moro. E da chi? E perché? Allora, Piersanti, come presidente della regione Sicilia, Mattarella aveva disturbato moltissimo Cosa Nostra, questo è chiaro. Quindi era nemico di Cosa Nostra e disturbava Cosa Nostra, battendosi con grande impegno per sradicare i condizionamenti tra politica, imprenditoria e cosche mafiose, e anche disponendo direttamente lui ispezioni a tappeto in materia di appalti, che era una materia cara a Cosa Nostra. Però tutta una serie di indizi e di vere e proprie prove dimostrano che l'omicidio Mattarella è stato il frutto di intese ben precise tra Cosa Nostra e gruppi terroristi della destra eversiva. L'ipotesi di un'alleanza di Cosa Nostra, in particolare con i nuclei armati rivoluzionari, era emersa anzitutto da una cospicua serie di dichiarazioni estremamente rilevanti, dichiarazioni molto particolareggiate, rese al giudice Giovanni Falcone di Palermo da Cristiano Fioravanti, e cioè dal fratello di Valerio Fioravanti. Cristiano Fioravanti ha affermato, in maniera sofferta evidentemente, perché accusava suo fratello Valerio, ha affermato che gli autori materiali dell'omicidio di Piersanti Mattarella erano appunto suo fratello Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini. Ora, sia Valerio Fioravanti che Gilberto Cavallini sono stati condannati con sentenze definitive per la strage di Bologna. In particolare sono stati trovati delle prove granitiche, non soltanto anni fa, ma proprio nelle due sentenze recentissime sulla strage di Bologna, che sono la sentenza Cavallini appunto e la sentenza Bellini. Quindi cioè queste dichiarazioni a Falcone di Cristiano Fioravanti. In realtà, a ben vedere, e questo emerge dal racconto di Cristiano Fioravanti, questi due esecutori materiali dell'omicidio, Cavallini e Fioravanti, avevano semplicemente agito da killer prezzolati. Quindi molta gente dice: ma come possono avere un movente quelli dei NAR per uccidere Piersanti Mattarella? No, questi erano killer prezzolati, quindi il movente non apparteneva a loro, ma doveva farsi risalire ai mandanti dell'omicidio Mattarella, vale dire, questo è quello che è emerso, che i mandanti sono un connubio perverso tra Cosa Nostra, che si occupa però soltanto dei suoi affari, e il golpe strisciante, cioè il sistema di potere occulto e la strategia della tensione di matrice atlantica.
Giuliano Turone, già magistrato, autore di Crimini inconfessabili, il ventennio dell'antistato che ha voluto e coperto le stragi 1973-1993. Questo è il libro di cui ha parlato ampiamente nel corso della lezione che si è tenuta alla Casa della Memoria il 19 marzo scorso. Turone ha evocato nelle ultimissime parole che vi ho fatto ascoltare la fase della strategia della tensione cosiddetta di matrice autoctona, interna, che succede a quella atlantica a partire dal crollo del muro di Berlino. Una matrice di fatti che accadono nel biennio 92-93, quindi le stragi mafiose del 1992 di Capace e Via D'Amelio e quelle terroristico-mafiose del 93 a Firenze, Milano e Roma. Con questo chiudiamo la puntata di oggi di Lezioni di Antimafia. Ci risentiamo per le sintesi delle Lezioni di Antimafia lunedì 9 giugno alle 11 all'interno di questo spazio di Pubblica. Vi ricordo poi che l'ottavo e ultimo incontro del ciclo di quest'anno si terrà giovedì prossimo, il 29 maggio, quindi tra qualche giorno. L'ospite sarà il giurista e filosofo del diritto Luigi Ferraioli, che presenterà il suo ultimo libro Progettare il futuro per un costituzionalismo globale. Ripeto, l'appuntamento con quest'ultima lezione con il professor Ferraioli sarà giovedì prossimo, 18:30, alla sala Vismara dell'Istituto San Vincenzo di Milano, in via Copernico 1 a Milano. Sala Vismara, Istituto San Vincenzo di Milano, via Copernico 1. Chiudiamo e mi scuso per il ritardo con Ira Rubini, a lei passo la linea, Cult, noi ci risentiamo domani alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao.